la serata di stasera l'abbiamo fortemente voluta e dedicata al Chiapas per una serie di motivi. Da un lato perché sì, avvicinatevi pure, organizzatevi con le sedie come al solito. Partiamo da Chiapas per una serie di motivi diversi. Da un lato perché è un compagno che si muove all'interno di questa realtà e anche di questo spazio da mesi, ci ha abbandonato e sta là, e lo sentiamo ovviamente, per cui ci manca e decidiamo di parlare di Chiapas anche per questo. Da un altro lato perché da ormai credo 20 anni è attivo sul territorio bergamasco il comitato Maribel, con una continuità direi invidiabile, soprattutto per le realtà organizzate dal basso, non finanziate, eccetera. Continua a seguire la lotta in Chiapas e costantemente fare un lavoro preziosissimo di traduzione dei comunicati, di comunicazione su tutto, che poi viene divulgato su tutto il territorio nazionale. E per questo abbiamo Anna, a cui chiederemo un'introduzione iniziale per fare un minimo quadro storico e poter dare le coordinate un po' a tutti per capire meglio poi invece le testimonianze dirette che avremo da parte di 5 persone che sono qua stasera e che hanno avuto la fortuna e la volontà di andare in Chiapas per frequentare le scuelita. In Chiapas sono 10 anni che attraverso, poi lo spiegherà meglio Anna, però attraverso i caracoles, che sono forme di autogoverno locali, si stanno sperimentando forme di autonomia, per cui la rivoluzione in Chiapas è iniziata col levantamento di 20 anni fa, ma è diventata immediatamente concreta con la sperimentazione di tutta una serie di modalità diverse di stare assieme, di rispondere ai problemi, di individuare i bisogni della gente, per cui la scuola, la salute, la questione femminile e l'importanza quindi delle testimonianze che avremo dirette da parte di chi ha avuto appunto l'opportunità di provare questo tipo di esperienza, tra virgolette, pedagogica come l'escuelita, che si muove su binari totalmente diversi da quelli a cui siamo normalmente abituati. Io non mi protraggo oltre, anche perché conosco abbastanza poco la questione del Chiapas, e lascio la parola ad Anna Maria per farci questa introduzione iniziale, e poi passeremo alle testimonianze dirette dei ragazzi che sono stati.
Ciao a tutti. Confesso che sono un po' emozionata, perché a Bergamo è da tantissimo tempo che non si è parlato più così pubblicamente, non ci sono stati incontri, si è parlato più pubblicamente degli zapatisti e di Chiapas e Bergamo, non per vantare Bergamo, ma vede la presenza di molti compagni, molti ragazzi, molte ragazze che hanno sostenuto e continuano a sostenere la lotta zapatista e molti anni. Io appunto non voglio dilungarmi, però voglio inquadrare storicamente un piccolo escurso sulla storia, perché vedo molte facce giovani, qualcuno forse non era ancora nato, ed è importante collocare la nascita del movimento zapatista, l'insurrezione del 94, per capire anche, ripassare, capire l'influenza che ha avuto su quello che poi è successo negli anni successivi, nei movimenti contro il sistema, eccetera. Come appunto si sa, la cosa eclatante del movimento zapatista è stata l'insurrezione armata degli indios il 1 gennaio del 1994, quando così improvvisamente realmente tutto il mondo fu scosso da questa insurrezione armata, di questo esercito formato da indios che improvvisamente un po' arrangiati anche, occupano 7 città addirittura dello stato del Chiapas, lo stato meridionale del Messico che confina con il Guatemala. La cosa più eclatante del 1 gennaio 1994 è appunto l'irruzione sulla scena di questo esercito e di come si pone. Questo esercito improvvisamente fa una sollevazione armata, ma non per prendere il potere. Abituati ai cliché dell'epoca, quindi alle guerriglie latinoamericane, marxiste o comuniste, che perseguivano la presa del potere, la dittatura del proletariato, ma soprattutto la presa del potere, ecco che questi fanno una rivoluzione armata non per prendere il potere. E cosa vogliono questi qua addirittura? E quindi sconvolgono, e soprattutto è un esercito di indigeni, uomini, donne, persone assolutamente sconosciute, cancellate dalla storia. Senza essere retorici, ma concretamente in Messico assolutamente cancellate, tant'è vero che si presentano tutti, diventerà poi il simbolo, con il volto coperto non per nascondersi ma per mostrarsi, ma anche per dimostrare che voi ci avete il potere, ci ha ignorato, ci ha represso, non ci vuol vedere, benissimo, noi ci copriamo per farci vedere. Questo modo di porsi ha subito incuriosì e scosse veramente il mondo, perché non si capiva effettivamente come rapportarsi. In più, dopo 12 giorni di guerra effettiva, cioè anche se l'esercito poteva sembrare raffazzonato, l'esercito zapatista, la guerra c'è stata con i morti e tutto il resto, perché l'esercito federale, ovviamente, i soldati sono intervenuti. Cosa fa questo esercito? Chiede alla gente, definendola, battezzandola, e quindi da lì nasce la società civile, che cosa deve fare, perché quello che si propone questo esercito fin dal primo giorno non è la presa del potere, ma è la lotta di liberazione nazionale, liberazione dall'ingiustizia soprattutto. E chiede alla società civile se deve continuare a combattere o se percorrere altre strade. Ed effettivamente la società civile messicana risponde chiedendo all'esercito zapatista di cominciare a dialogare. E inutile rimarcare l'importanza anche di come questo esercito si pone verso la società, verso gli altri, con un dialogo, una comunicazione, un'eloquenza, grazie al subcomandante Marcos, che oltre ad essere un intellettuale, stratega militare, è effettivamente un ottimo scrittore, stupisce tutti con questo linguaggio, con un linguaggio metaforico, ma molto efficace e molto politico. E quindi, obbedienti alla società civile, l'esercito zapatista non depone le armi, decreta il cessate il fuoco, e da lì comincerà una serie di dialoghi di pace, perché si sforzerà di dialogare con tutti, con i rappresentanti del governo, con i rappresentanti dei partiti, con i rappresentanti della società civile. Farà di tutto per evitare di proseguire con la lotta armata, proprio attraverso il dialogo. E fino ad arrivare a degli accordi di pace nel 1996, agli accordi di San Andrés, dove attraverso questi dialoghi mediati faticosissimi si arrivano a definire dei punti per approvare una legge che finalmente includa gli indigeni del Messico e di conseguenza tutti gli indigeni, li includa come soggetti di diritto, rispettando i loro usi e costumi, rispettando i loro modi, rispettando il diritto all'autonomia, il diritto all'autodeterminazione nei loro territori. Non dimentichiamo che in Messico esistono tuttora 56 etnie che hanno precisi usi e costumi tutelati proprio anche dalla Costituzione. Quindi già dal 1 gennaio 1994 le cose cambiano. Cambiano perché cambiano le parole d'ordine, cambiano perché cambiano i soggetti e i protagonisti delle lotte. Non sono più l'esercito, le ZLN è riuscito ad introdurre un nuovo soggetto nella lotta, che è l'essere umano. Non più l'ideologia fine a se stesso, ma l'essere umano, l'umanità, con tutti i suoi diritti e contro l'ingiustizia. E mi piace, per far capire cosa successe il 1 gennaio 1994, che ha segnato veramente uno spartiacque anche a livello internazionale, una scrittrice intellettuale messicana era riuscita a descriverlo in maniera esemplare, ecco, come, se permettete, vi leggerei le due righe che lei aveva usato per definire cos'era successo quel giorno. Il 1 gennaio 1994 è il giorno in cui il terzo millennio irrompe in Messico. Speranze e disperazioni si annunciano nello scontro tra due orizzonti diversi di civiltà, quello della costruzione dell'umanità e quello del liberismo. Il soggetto rivoluzionario, il portatore della resistenza quotidiana e silenziosa, che si rende visibile nel 1994, è molto diverso dal soggetto tracciato dalle teorie politiche dominanti. Il suo luogo non è più la fabbrica, ma sono le profondità sociali, i bassi fondi sociali. Il suo nome non è proletariato, ma essere umano. Il suo carattere non è quello di sfruttato, ma di escluso. Il suo linguaggio è metaforico, la sua condizione indigena, la sua convinzione democratica e il suo essere è il suo essere collettivo. Quindi spariglia completamente anche il modo di lottare a livello internazionale. Come si è detto, dopo i dialoghi si arrivano agli accordi di San Andrés. Nel 2001, dopo trattative, la legge che riprende gli accordi di San Andrés deve essere approvata in Parlamento e viene accompagnata la presentazione di questa legge in Parlamento con una grande marcia che è chiamata la Marcia del Colore della Terra, dove le ZLN, tutti i comandanti, la comandanza, miliziani e società civile arrivano a Città del Messico proprio in occasione della presentazione della legge. E cosa succede? Che questa legge viene presentata, viene emendata, approvata da tutti i partiti, destra, sinistra, sopra e sotto compreso, e questa legge tradisce totalmente gli accordi firmati. Con questa legge si sancisce che gli indigeni non sono soggetti di diritto, ma questo dice la legge del 2001, sono oggetti di interesse culturale. Questo sancito dalla legge. A questo punto basta. Ya basta, lo dissero il 1 gennaio 94, eppure il 2001 a questo punto dissero basta, ci pensiamo noi, gli accordi ci sono, sono stati firmati, benissimo, l'autonomia ce la facciamo noi, ci auto-organizziamo noi. E nel 2003, sempre in maniera molto simbolica, come lo fu il 1 gennaio 94, che era il giorno dell'entrata in vigore del trattato di libero commercio tra Messico, Stati Uniti e Canada, nel 2003 le ZLN fonda i Caracol, I caracol che sono il simbolo del procedere lento ma sicuro della chiocciola e sono la rappresentazione della spirale e del processo di uscita ed entrata della comunicazione. Gli zapatisti e le ZLN hanno sempre tenuto ben presente l'importanza della comunicazione, dell'entrata e dell'uscita della comunicazione, sempre. I caracol sono le sedi delle 5 giunte di buon governo che coordinano l'amministrazione dei municipi autonomi zapatisti. Le giunte di buon governo sono le interlocutrici con la società civile e amministrano i villaggi e le comunità zapatiste. La fondazione delle giunte di buon governo e dei caracol nel 2003 rappresentano un passo avanti nell'esercizio dell'autonomia zapatista perché confermano che la loro vera sfera d'azione è sociale e politica più che militare e si fonda sull'organizzazione autonoma delle comunità nelle quali la ZLN affonda radici molto solide e sono queste radici che gli hanno consentito poi di mettere in pratica, veramente in concreto, il principio del comandare obbedendo, che non è uno slogan. Cioè per noi può sembrare uno slogan, ma chi ha avuto esperienza di vivere nelle comunità sa che questo avviene, non è uno slogan. Faticosissimo, ma è possibile. Le comunità zapatiste sono riuscite a realizzare un processo di autogoverno, hanno creato decine di nuovi insediamenti sulle terre recuperate dopo la sollevazione del 94 e hanno introdotto in questo modo una virtuale riforma agraria perché si sono riappropriate di migliaia di ettari che erano nelle mani dei latifondisti e proprietari terrieri e le hanno distribuite tra le comunità zapatiste e i municipi autonomi ribelli. Oggi, contrariamente anche a quanto in occasione del 20° anniversario molta stampa ha riportato, nelle comunità zapatiste c'è meno povertà e non c'è più emarginazione. Sono organizzati a livello regionale con sistemi propri di educazione, di sanità, di produzione agricola, di commercializzazione. E tutto questo al di fuori del controllo politico che in Chiapas soprattutto si esercita, il governo esercita distribuendo a pioggia denaro con i progetti, tra virgolette, di sviluppo che servono a comprare la sottomissione delle comunità. È importante rimarcare l'impatto internazionale che gli zapatisti hanno avuto. Non bisogna dimenticare che la diffusione a livello mondiale di parole come liberista, neoliberista, si deve in larga misura all'incontro intercontinentale convocato dalle ZLN in Chiapas nel 1996, quando i mezzi erano molto limitati, si cominciava con l'uso della rete, gli zapatisti organizzarono un incontro intercontinentale al quale parteciparono migliaia di persone e lì partirono le prime parole d'ordine appunto contro il liberismo e moltissimi di noi accorsero proprio accogliendo questo nuovo messaggio che si intuiva, anche se non l'avevamo ancora capito bene, si intuiva che ci avrebbe aiutato, che sarebbe stato utile ad affrontare ed era il modo giusto per affrontare le nuove sfide che il liberismo purtroppo ci avrebbe costretto e ci costringe ad affrontare. E molti di quelli che parteciparono all'incontro intercontinentale poi sono stati partecipanti e protagonisti dei movimenti di Seattle, Praga, Genova. Ed è dimostrato anche da vari studi, perché le ZLN ovviamente è oggetto di studi, che le reti di solidarietà con le ZLN in Europa e negli Stati Uniti non solo sono state pioniere nell'uso di internet, ma hanno ricostituito quel tessuto organizzativo fondamentale che era uscito lacerato dalle sconfitte dei movimenti politici degli anni 70. Lo zapatismo ha avuto notevole influenza e risonanza nei movimenti popolari latinoamericani, soprattutto nella metà degli anni 90, quando si sono verificate un'ondata di lotte e ribellioni che hanno sostanzialmente cambiato il panorama politico in America Latina, come in Bolivia o in Ecuador. In Brasile il movimento De Sinterra ha riconosciuto più volte un riferimento fondamentale per lui nella ribellione zapatista. In questi 20 anni gli zapatisti hanno sofferto enormemente. Contro di loro non è mai cessata la repressione, anche se non se ne parla, anche se sono passati di moda, ma non si sono mai piegati. Hanno continuato a inventare, a inventarsi, hanno continuato a stupire e a stupirci con iniziative assolutamente innovative e impensabili, non solo con gli incontri internazionali, con le marce, con iniziative che hanno sempre coinvolto migliaia di persone a livello internazionale. Addirittura l'ultima, la Escuelita Zapatista, di cui ci parleranno direttamente gli alunni della Escuelita Zapatista che stasera sono qua. L'Escuelita Zapatista, che era partita sempre in forma così metaforica, come l'intenzione di insegnare l'autonomia indigena. In realtà è stato l'invito a vivere insieme a loro l'autonomia come loro l'hanno conquistata e come loro l'hanno vissuta, senza i filtri della comunicazione, dell'informazione, senza i filtri della stampa, ma direttamente. E non vorrei sottrarre tempo, perché qui ci sono le testimonianze dirette che anch'io sono ansiosa di ascoltare, perché sono appena tornati da questa esperienza che hanno vissuto direttamente, non per smentire le diffamazioni o quanto si dice contro gli zapatisti, ma per condividere l'esperienza che hanno vissuto e cercare di comprendere il significato dell'autonomia e della loro lotta, che è diventata anche la lotta di tutti. Quindi io vorrei veramente, sono ansiosa di sentire i racconti di chi è tornato dalla scuola, dall'Escuelita Zapatista. Andrea.
Io, ciao a tutti, mi chiamo Andrea, sono stato al secondo turno, anzi al secondo turno del primo livello della scuola zapatista a dicembre. Io prima volevo dire una cosa, che Anna Maria io l'ho invitata 3-4 volte a fare degli incontri tipo questo, nei 10 anni che la conosco non c'è mai stata, quindi è anche una certa emozione per me parlare dopo di lei, perché oggettivamente un po' quello che diceva Luca, cioè senza il suo lavoro, quello del Comitato Maribel di Bergamo, probabilmente avrei fatto molto più fatica a entrare in contatto con questa lotta in questa dimensione. Mi ricordo da tipo il 98, quando mi sono iscritto alla lista EZLN su ecn.org, qualcosa che denota anche che non sono più giovanissimo neanch'io, e da quindi 16 anni che qualsiasi cosa esce sullo zapatismo, Anna Maria e il Comitato Maribel lo traducono, e questa è una cosa fondamentale che ha permesso a tante persone di entrare in contatto con questa dimensione. Credo che sia un lavoro strepitoso e sia giusto riconoscerlo. E l'Escuelita non è semplicissimo anche qua, cioè prenderla, perché ci sarebbero un milione di cose da strana dire. Premetto che per me non era la prima volta, non è stata la prima volta che sono andato nelle comunità zapatiste, era la sesta. E diciamo che quando avevo deciso di andare, avevo deciso tempo fa, era 5 anni che non andavo, di dire sicuramente tornerò per il ricordo, per la festa, per i 20 anni, a prescindere da che cosa ci sarebbe stato. E per tante cose un po' di compagni che conosco sono stati alle squelita ad agosto e appreso che ci sarebbe stato il turno di dicembre non ho voluto sapere che cosa avevano fatto, perché cioè, sono un po' di quelle cose che uno c'ha anche voglia di viversi per capire che cosa voglia dire. E devo dire che, come al solito, quando si tratta degli zapatisti c'è tutto un lato legato allo stupore di quello che incontri. In qualche maniera anche un po' stupido, i giorni prima di partire non mi aspettavo di rimanere così colpito dall'esperienza, essendoci stato altre volte, non dico tante, però altre volte pensavo insomma di vabbè sì, questa esperienza dell'escolita sì, è stata e non si sa che cosa sarà in futuro, ma sappiamo che ce ne saranno altri 3 livelli aggiuntivi. È stato vivere per 5 giorni all'interno di una famiglia zapatista, almeno i giorni poi sono stati 3-2 per qualcuno, e però per 5 giorni eravamo accompagnati da un compagno e una compagna che erano i nostri guardiani, che ci aiutavano nello studio e nell'apprendere quello che voleva dire l'autonomia indigena. Non mi aspettavo di trovare niente di che, invece cioè, è stata un'esperienza che per tante cose mi ha cambiato proprio la prospettiva di questa lotta, perché abituati a scontrarsi con la dimensione pubblica loro, che in qualche maniera è quella che sia nelle grandi iniziative, che fosse la festa di Caracol, il festival della Divina Rabbia, è quella che trovi, ma anche quando vai a parlare con una giunta del buon governo, quando vai a fare l'osservatore internazionale, questa è stata la messa a nudo della vita di tutti i giorni di queste persone, e anche della complessità della vita di queste persone, nella complessità sia di quello che vuol dire resistere tutti i giorni da 20 anni, qualcuno da 30, perché il padre della famiglia dove vivevo io ha fatto tutti i 10 anni di clandestinità, perché le ZLN non nasce il 1 gennaio del 94, non nasce da un piccolo gruppo di persone il 17 novembre del 1983, vuol dire che per 10 anni delle persone si sono preparate, si sono trasformate in esercito. Avere i racconti delle persone che ti dicono: bene, io sono cresciuto qua, però ho fatto 10 anni a vivere là sopra, su quella montagna, a scendere nei campi della mia famiglia, a lavorare in piena notte perché non mi potevo fare beccare né dai miei familiari, che non sapevano che fine avessi fatto, né tantomeno dall'esercito, dalle ronde, dalle altre comunità. E però non è che te lo raccontano sentendosi degli eroi, spesso cioè, anche l'esperienza soggettiva è che chi fa movimento da tanti anni che fa le cose ti racconta tutto con un tono un po' anche altisonante, cioè te lo racconta come il giorno dopo ti racconta andiamo alla MIRP per tagliare il mais, il macete lo devi prendere in mano così, cioè che è anche una cosa a tratti sbalorditiva con che semplicità trattano la messa in discussione, in gioco delle proprie vite. Ma la cosa più incredibile credo che è stata proprio questa forma di coraggio di raccontare se stessi, raccontare 20 anni della lotta, 10 anni di messa in pratica dell'autonomia senza filtri. Gli zapatisti, credo che in tanti lo sappiano, magari non tutti, quando nel 94 si sono alzati in armi hanno anche promulgato la legge rivoluzionaria delle donne indigene, che è tuttora una legge che sancisce la parità tra uomini e donne. Dopo vai in una comunità nella selva Lacandona, laddove tutto è nato, e della famiglia dove vivevo nessuna donna parla spagnolo. Questa cosa qua che sembra una stronzata, però ti dice perché loro è una forma di altissimo coraggio quello di non raccontarti quello che hanno voglia di raccontarti, ma ti fanno vedere lo stato di evoluzione del percorso che stai facendo. E la cosa bella è stata chiacchierare col padre di famiglia e con il guardiano, che ti dicono: ma il discorso non è che per 500 anni le donne sono state abituate che questa era la loro modalità di vita. Non è che schiocchi le dita e queste cose cambiano, sono processi lunghi. Noi non ci vergogniamo di quello che siamo, non ci vergogniamo di quello che stiamo mettendo in pratica. Un'umiltà, una dignità in quello che stanno facendo, che è, cioè, che poi forse raccontarla non è neanche così semplice, perché proprio è un passaggio emotivo quello, almeno con cui io mi sono scontrato, che è assolutamente forte, perché è proprio è stata per 5 giorni un'esperienza di vita. In qualche maniera io mi sono anche interrogato, no, sul senso di questa iniziativa. Io mi sono detto, con molta semplicità, avessero fatto un festeggiamento pubblico in uno dei caracolli, dove diciamo che parlava Marcos, avrebbero avuto probabilmente molte più persone, non avrebbero stressato anche la vita delle comunità. Cioè, a me per 5 giorni mi è andato da mangiare 4-5 volte al giorno ed erano preoccupati che io non mangiassi abbastanza, no? Cioè, se tu pensi che io ho i soldi per prendere un volo dall'Italia, andar lì per appoggiare questa cosa, ma anche per capire che cosa sta succedendo, e loro che sono poveri, perché non è che si può far finta che non lo siano, cioè hanno, oltre a spiegarti tutto, hanno quell'umiltà, quel sentirsi compagno, quel passarti, quel concetto di compagno, per cui tu sei a tutti gli effetti membro di quella famiglia, sei trattato come persona di quella famiglia, il padre e la madre di quella famiglia si occupano di te come si occupano della figlia, anzi, diciamo in qualche maniera anche meglio, perché hanno occupati tutti i giorni, c'era il responsabile del villaggio nella mia comunità che faceva il giro e ti chiedeva: stai bene? Ma sei sicuro che stai bene? Hai bisogno di medicine? Cioè, una cosa che, cioè, in qualche maniera metteva anche a disagio. Ed è stata un'operazione, secondo me, di grandissimo coraggio, che ti fa capire il lato umano di questa storia. Come dice Anna Maria, lo zapatismo, cioè anche in uno dei testi di Marcos, in tanti, è la lotta dell'umanità contro il neoliberismo. Il coraggio di mettere al centro le persone, di far vedere che cosa vuol dire anche essere realmente contro il neoliberismo. Le comunità indigene vivono una vita comunitaria, per cui se una famiglia c'ha la milpa e l'altra famiglia c'ha i fagioli, è la comunità che c'ha i fagioli e ha il mais. Io non sto qua a mitizzare quel tipo di struttura, però è una struttura assolutamente forte, che è assolutamente in altissimo contrasto con quello con cui siamo abituati e con cui il sistema dominante in cui viviamo ci insegna che quello che è mio, quello che è dell'altro è dell'altro. La messa in discussione proprio di un paradigma con una semplicità allucinante. Ed è proprio in queste piccole cose che vedi dove sta la lotta. Neanche io voglio togliere tempo agli altri, dico le ultime due questioni. Un altro dato che a me ha colpito molto, lo riprendo, è quello del coraggio, in qualche maniera anche di rompere una narrazione dominante legata allo zapatismo, che è durata tantissimi anni, di cui sono quasi convinto che tutti quelli che ci sono andati hanno subito la fascinazione, sicuramente io sì. Cioè, la prima volta che sono andato, il mio obiettivo era incontrare la comandanza, vedere la comandanza, poter avere quel tipo di occasione, e per anni è stata sicuramente una narrazione dominante del zapatismo. Parlavano loro, c'avevi la faccia del subcomandante Marcos. Dopo 10 anni, la messa al centro dell'attività di tutti i giorni delle comunità, farti raccontare questa storia direttamente da loro, è un modo potentissimo anche di far vedere la crescita di questi 10 anni. Io non lo so, Anna Maria lo saprà sicuramente meglio di me, anche perché ci è andata 10 anni fa. Io ho visto nascere il caracol nel 2003 alla festa. Pensare che dopo 10 anni sono riusciti a gestire lo spostamento, la salute, il mantenimento in comunità di 2250 persone, credo che sia un passaggio assolutamente forte, potente, anche una prova di forza totale. Anche qui io faccio dei piccoli paragoni. quando noi andiamo ai cortei nazionali facciamo fatica a organizzare i pullman per 50 persone, a capire da dove partiamo, da dove non partiamo. Cioè, avevi un punto dove ti prendevano 500 persone spostate in un caracol, il giorno dopo che lezione per 500 persone ti spostano nelle diverse comunità. Cioè, è una cosa a livello anche organizzativo, auto-organizzato, che fa riflettere in maniera assurda. Il miglior modo per scoprirlo è vederlo, non è fartelo raccontare, no? E quindi è stata una cosa proprio un'esperienza fortissima che a parer mio dà anche una nuova linfa in qualche maniera a questa lotta. Se negli anni 90 sono stati i primi, forse tra i primi, a parlare di neoliberismo, a spingere, a far sì che Seattle, Praga, Genova e tutte quelle mobilitazioni lì ci fossero, è stata anche la messa in discussione dello status quo che è partito da lì. Io non so se persone, prima che Marcos scrivesse la quarta guerra mondiale è incominciata, il librettino del 96, avevano così bene in testa e in chiaro che i governi nazionali erano poco più che amministratori locali di volontà decise da altrove. Cioè, adesso è una cosa, chiunque fa politica sa che lo svilimento delle istituzioni nazionali. Probabilmente 16 anni fa, di 18 anni fa, non era così chiaro, ha imposto questo. Adesso, anche qui, senza andare a mitizzare, perché non c'è niente di perfetto e non è niente neanche di replicabile così com'è, è la più grande forma di autogoverno e auto-organizzazione esistente. Non credo che ci sia un'altra esperienza che auto-organizza e autogoverna diverse decine di migliaia di persone. E anche quello non è un gioco, non è uno scherzo, cioè è una cosa assolutamente folle. Lo fa avendo posto un rapporto di forza 20 anni fa, avendo resistito 20 anni e continuando a resistere 20 anni, ma lì non si sono fermati, stanno praticando quello che gli è stato negato e quello che gli è stato tolto. E soprattutto è un'esperienza potentissima, perché come ha messo in moto e in discussione processi di auto di rivendicazione negli anni 90, adesso è un esempio per tantissimi movimenti indigeni in Messico che stanno sperimentando forme di autogoverno in altre zone. Cioè, è un qualcosa che ha una dimensione assolutamente ampia, che ha avuto la capacità di reinventarsi negli anni, a volte con una semplicità quasi disarmante, ed è proprio quello che si viveva nelle scuolite, comunque con la più grande semplicità, la più grande umiltà del mondo, perché proprio, cioè, comunque il caso ha ragione Anna Maria, cioè non sono più poveri come una volta, comunque sono tuttora poveri. Un'accoglienza, cioè, come difficilmente ho visto, cioè anche proprio la rimessa al centro dell'umanità, di dare quel valore di compagno che spesso qua viene è anche svilita, siamo tutti compagni, non lo siamo, non si capisce, tu sei lì per loro e loro sono lì per te e ti premiano per questa cosa, cioè ti danno proprio un rapporto umano molto forte. Poi ci servono 300.000 robe da dire, ma mi fermo perché sennò non...
Solo per dare un'idea dell'organizzazione delle scuelita, non si è trattato di accogliere una decina di ragazzi e ragazze provenienti da uno o due paesi. Questa esperienza di una settimana di vita in comune con le famiglie zapatiste c'è stata ad agosto e c'è stata a dicembre e a gennaio, ed ha coinvolto ad agosto 1500 persone e adesso, dicembre, gennaio, 4500 persone provenienti da tutti i 5 continenti, ragazzi, ragazze, chi più giovane, chi meno giovane, e tutte accolte, accudite dalle famiglie zapatiste, indigeni, indios, poveri, in comunità nella selva o sugli altopiani. Solo per dare un quadro anche della portata di questa iniziativa.
Io mi chiamo Abbo, sono anch'io come Andrea, insomma, un attivista di Milano. Io solitamente sono abbastanza abituato io a parlare, cioè mi viene una certa facilità. Oggi sono un po' in imbarazzo perché in verità io lo zapatismo proprio non è mai stato la mia cosa. E il motivo, da compagno, da persona insomma che ha sempre fatto attivismo nei centri per una decina d'anni, era proprio l'inflazione. Cioè il fatto che ci fosse un atteggiamento quasi morboso, non soltanto di media, ma anche dei compagni, dei movimenti, delle aree politiche, nei confronti di un certo zapatismo. Cioè il continuo riprodursi dell'immagine di Marcos, delle magliette, delle bandiere. A me personalmente, per una sorta anche così di genuino snobismo, mi faceva un po' fatica. Cioè non riuscivo ad avvicinarmi a una cosa che era sulla bocca di tutti. E quindi mi sono sempre così approcciato con più facilità delle lotte un po' più sfigate o un po' più spurie, cioè nel senso è capitato di stare in Venezuela, in Colombia per qualche mese, dove c'erano anche lì insomma una guerriglia che ha una storia tra l'altro molto più longeva, ma una guerriglia sporca, cioè nel senso una storia che ai nostri occhi di occidentali è ormai diventata inaccettabile per tanti motivi, perché insomma su cui adesso non voglio divagare. Però, come dire, mi veniva più facile andare a cercare dell'altro. Quando è arrivata questa proposta dell'Escuelita, parlando con Andrea ci è venuta l'idea, vabbè, io sono un approccio più libertario, lui magari più, si può dire, comunista si dice?
Autonomo.
E lui c'è stato 6 volte, io non c'ero mai andato, abbiamo detto, la pensiamo tendenzialmente diversamente, pur volendoci del bene, abbiamo detto facciamo un bel salto insieme, andiamo un mese in Chiapas in occasione delle Escuelita e proviamo a curare un libro che con 2 sguardi diversi, magari uno più proiettato su questa esperienza, l'altro che guardi come nel tempo anche insomma cosa sta succedendo, che provi a raccontare che cos'è questo zapatismo. Allora il libro che non è pronto, insomma che lo stiamo facendo adesso sostanzialmente, si chiamerà 20 ZLN e abbiamo provato a fare, stiamo provando a fare un po' quello che fa la proposta dell'Escuelita, cioè abbiamo tolto per un attimo l'esercito dal titolo e abbiamo messo davanti invece il processo dello zapatismo e della liberazione alla luce dei 20 anni di esperienza. Quindi questo per dire che la cosa che a me mi ha avvicinato a questa proposta era l'interesse per il fatto che nel momento in cui quell'atteggiamento morboso, che poi a un certo punto è scemato, è venuto meno, alla fine noi siamo rimasti non soltanto a parlarne di meno, a saperne di meno, ma siamo rimasti un po' tutti fermi con l'immaginario dello zapatismo di 10 anni fa. Non so, almeno per me è stato così. E visto che invece tante cose sono cambiate, qualche piccola intuizione, qualche notizia, qualcosa ci arriva ogni tanto, allora questo poteva essere un buon momento, questo di questo triplo anniversario, diciamo, in fondo, no? Che sono i 30 anni della nascita dell'LZ, i 20 anni del levantamento, i 10 anni dei Caracoles. Poteva essere un buon momento per dire, proviamo a raccontare con i nostri scarsi mezzi, scarsi sia da un punto di vista intellettuale che di capacità di arrivare fra le persone, un po' che cos'è il zapatismo oggi, e non soltanto qual è la sua storia, quali erano le sue origini, qual era così la sua ragione d'essere magari negli anni 90. E quindi andiamo a questa Escuelita. La cosa che a me personalmente mi ha colpito e che proveremo un po' a raccontare insomma in questo mosaico di pareri, idee, esperienze di zapatismo è il fatto che è il coraggio della proposta. Cioè, immaginatevi la differenza che passa tra il raccontarti quello che penso, dove vado, come lotto, cioè tra la narrazione di una battaglia, che è sempre un esperimento così dire, comunicativo, che poi loro sanno fare anche molto bene, e invece il dirti apriamo tutte le famiglie, apriamo tutte le porte, e tu puoi capitare dovunque. Cioè, quindi evidentemente poi ospitando migliaia di persone vuol dire migliaia di famiglie che si mettono a disposizione e ti offrono una settimana di convivenza. In questa convivenza
che arriva appunto in quello che noi definiremmo un anniversario, cioè nella mentalità anche, boh, nel senso, nel modo in cui anche tante volte noi da compagni facciamo le cose, quando c'è un bel anniversario, triste, allegro, una commemorazione così, si crea un evento, no? Quindi loro, immaginatevi, 20 anni dall'allevantamento, si poteva fare un gran bel palco, giorni e giorni di iniziativa, il SUP che arrivava sul palco, bello, che non sembra neanche avere i suoi 60 e passa anni, che avrà, e le folle oceaniche che acclamano. Ecco, la esquelita è tutto il contrario praticamente, è l'anticelebrazione, è l'anticerimonia. Niente eventi pubblici, niente apertura alla stampa, ma un invito aperto, un invito pubblico, chi vuole risponde, si iscrive e va a fare lo studente, non tanto della scuola, ma della vita delle famiglie zapatiste. Ovviamente è coraggioso non soltanto perché tu ti apri raccontandoti non dove vai, non qual è il tuo orizzonte politico, ma raccontando dove sei oggi, con tutte i tuoi successi, le tue contraddizioni, le tue difficoltà, i tuoi piccoli tabù, ma è anche coraggioso perché non soltanto ti apri all'esterno, ma il mondo esterno ti entra in casa, ti entra in casa con le sue idee, con le sue mode, col suo fascino in qualche misura anche, no? Magari per i ragazzi più giovani. Voi pensate che i Votan, che erano appunto i nostri maestri, diciamo così, io stavo in un pueblo, in un paese molto piccino, erano 80 persone in tutto, quindi fate conto una 20-30 famiglie, e il grosso, diciamo, di questa settimana l'ho passato proprio con la famiglia, neanche con gli altri internazionali che erano ospiti dell'esquelita. La famiglia erano padre, madre, 5 bimbi, molto bimbi e bimbe molto piccini, e questo Votan. Il Votan era un ragazzo che ha 10 anni meno di me, che è dello stesso paese ma di un'altra famiglia e con cui si viveva in una, così, in simbiosi, diciamo. Allora, per questo ragazzo che era il mio maestro, in cui già c'era questo scambio strano, no? Di lui molto più giovane, appena più che adolescente, che ti fa da maestro di vita e che evidentemente poi era super incuriosito dalla mia di vita, perché con tutto che arrivi in un luogo dove le case sono di legno e l'elettricità non c'è, noi anche un po' per esigenze legate al libro così avevamo dietro il registratore, il telefono con un po' di fotografie e una serie di, così, anche una voglia a un certo punto quando arriva la sera giusta di raccontarsi, di dire come vivi, cosa fai, dove vai, e vengono fuori un sacco di cose, no? Perché poi i primi momenti ovviamente sono di reciproca timidezza, si prendono le distanze e poi alla fine le domande che loro facevano a me la sera erano il doppio di quelle che durante il giorno riuscivo a farli io, anche per la mia proverbiale scarsa capacità comunicativa in lingua spagnola. E quindi niente, questa giornata sostanzialmente, che aveva un po' il ritmo del sole, aveva la mattina il lavoro e quindi si andava nella milpa, che comunque era estremamente interessante, nel senso che, vabbè, io sono un poco celebrativo, nel senso, per me era bello anche vedere quello che non. Perché mi piace così problematizzare, cercare di vedere, però insomma si respirava nel lavoro della mattina un bel mix del loro colore indigeno, della loro storia di sfruttamento fino a 30 anni fa con i terratenientes e del loro avere importato, introiettato tutta una serie di tecniche più moderne, quindi tutto il meccanismo con cui sopra il mais si coltiva il fagiolo, poi a terra c'è un mix di erbe spontanee, coltivo, cioè è un tutto molto semplice, ma è tutto piuttosto interessante ai nostri occhi. E poi il pomeriggio invece, vabbè, nella famiglia dove stavo io non so perché inspiegabilmente si pranzava alle 10 di mattina, cosa che non avveniva in nessun'altra famiglia, quindi diciamo sì, con questo pozol, con questa zuppa sullo stomaco si andava a fare il bagno nel rio, e poi nel pomeriggio c'erano queste ore di studio, quindi di lettura di veri e propri quaderni, perché lì magari spesso non c'è elettricità, ma a tutti gli studenti, 4.000 rotti studenti, sono stati consegnati quattro quaderni, quattro sussidiari, ecco, per usare una parola da scuola elementare, e due DVD da studiarsi letteralmente, con anche domande, risposte, eccetera, eccetera, e la possibilità, insomma, di farsi una chiacchierata con questo Votan. Poi nel pomeriggio c'era questo momento, insomma, un po' di gioco collettivo quando c'era tempo, se no si continuava a lavorare in famiglia, e c'era il ribaltamento dei ruoli, cioè tu diventavi l'oggetto di studio e, insomma, si chiacchierava ascoltando le radio insurgenti. Vabbè, tutto questo per dire che adesso io non è che mi sto a raccontare i fatti miei sulle squelita, però io e Andre stiamo curando questo libro che uscirà penso ad aprile, però un po' tutte queste cose qua, un po' l'esperienza del nostro mese in Chiapas l'abbiamo raccontato in un blog che si chiama 20zln.noblogs.org, quindi qualche piccolo frammento, racconto, aneddoto, non solo sullo zapatismo ieri e oggi, ma sulle cose che abbiamo fatto lo trovate lì. Sullo stesso link, appena è pronto il libro, lo portiamo in libreria. Tra l'altro, vabbè, io sono anche stato già una volta a presentare un altro libro qui al Barrio, quindi ringrazio anche per l'ospitalità, però diciamo il libro sta in libreria, ma si scaricherà gratuitamente dal sito. E niente, per chiudere io ribadisco solamente questo concetto, cioè io trovo coraggioso e fuori da ogni consuetudine il fatto di provare non a mostrare dove stai andando, non qual è la forza delle tue idee, ma la materialità del tuo presente. Questo fatto di arrivare al ventennale invitandoti in famiglia, cioè facendoti non più sentire un osservatore, cosa che serve, o un internazionale, ma facendoti, insomma, invitandoti a respirare lo zapatismo di oggi, quello dell'autonomia, che è anche quello che politicamente io sento molto, così, molto vicino, molto affascinante, è importante per un motivo. Per chi fa l'attivista nella sua vita, insomma, a diverso titolo, però ha questo tipo di bisogno viscerale, nei nostri spazi noi riusciamo sempre a sottrarci, a ritagliarci dei piccoli tempi e dei piccoli spazi, no? Dei ritagli della vita, che è qualche ora durante la settimana o qualche metro quadrato all'interno di una città, di una metropoli, di un paese. Ecco, lo zapatismo è l'unica esperienza che io abbia conosciuto, nonostante appunto altri viaggi, altre storie di guerriglie, è l'unica esperienza che io oggi conosca in maniera così istintivamente vicina, in cui questo laboratorio si è conquistato un tempo e uno spazio sufficiente per realizzare l'autonomia, e quindi ci siamo giustamente distratti per tanto tempo guardando la linea delle armi, no? Sull'immaginario delle Z. Mentre il mondo guardava questo, mentre le Z, cioè, come dire, proteggeva questo processo dai governi, eccetera, eccetera, dietro la linea del fronte c'era un laboratorio, no? C'erano delle esperienze, degli esperimenti, degli errori, dei ricalcoli, eccetera, eccetera. E finalmente è passato del tempo, in questo tempo probabilmente sono maturate tante cose. Essersi conquistati questo spazio, quello di una bella fetta dello Stato del Chiapas, e questo tempo, questi 20-30 anni di resistenza, fanno dello zapatismo un laboratorio sociale, politico, che, boh, che non credo, che io di cui personalmente io non conosco qualcosa di più intrigante da andare così ad annusare quando è possibile. Quindi credo che questa cosa del primo livello dell'esquelita e dell'esperienza un po' così di provare a raccontarla in questo blog, in questo libro, sia di attualità, ed era una cosa che io prima non avevo capito personalmente.
Caio?
Sono timidi.
Gli studenti di Bergamaschi sono più timidi.
Caio, dico che mi sento un po' sopra.
Poco il microfono, già. Ma è parato al microfono.
Tipo Baudo.
Anche Vespa non mi vuole. Niente, ciao a tutti, ovviamente faccio fatica a parlare così bene come loro perché ho fatto la terza media. Niente, volevo aggiungere solo due cose sul Chiapas, sul zapatismo, dopo le domande ovviamente risponde lei che è più in grado. Uno, a me, anch'io la sesta volta che andavo, non pretendo, dico sempre, di sapere qual è lo zapatismo, perché è impossibile per sapere, cioè ogni volta cambia qualcosa, sono avanti, cioè, sembra che sono sempre un passo avanti, e quindi non pretendo quello di conoscerlo appena sì. Una cosa che mi ha dato sicuramente personale è che loro anche la cosa più sneafante te la fanno passare, cioè, 6 ore in attesa che qua bestemmi e fumi 80 sigarette, ogni cosa sono in resistenza. Cioè, una cosa tranquilla, cioè, una cosa normale per loro che noi ci screriamo. E quello ti fa capire quello che hanno passato prima, quello che è, e i continui cambiamenti in positivo che hanno. Ad esempio, una volta ho fatto anche incontri con gli anziani che hanno lavorato sotto gli antifondisti, che ti raccontavano com'era prima, come adesso. Me la ricordava mia nonna quando parlava del fascismo e dopo, le torture, le umiliazioni che subivano rispetto adesso, nonostante sono ancora poveri, non c'è niente di... E questa è una cosa. Poi per chi non lo sa, il Chiapas è a macchia di leopardo delle comunità zapatiste. Ci sono comunità interamente zapatiste, comunità mezze zapatiste, mezze no, comunità con solo una famiglia zapatista, ma l'anno dopo sono aumentati i zapatisti qua, sono scalati di là, perché il governo, ho visto anche con i miei occhi, tenta di comprarli, soprattutto adesso che hanno cambiato la strategia, l'ennesima strategia per tentare di sconfiggerli. Adesso hanno liberato anche tutti i prigionieri politici, questa cosa positiva. Però adesso dice, adesso voi Zeta dovete venire al tavolo a trattare, quindi loro sicuramente non ci andranno e quindi vedremo la prossima cosa. Niente, questo le due cose. L'Espuelita, secondo me, parlavo prima anche con lui, dopo dirò quello che ho vissuto quei giorni lì, però non so se è servita più a noi o più a loro. Perché a me mi ha dato anche questa sensazione, nel senso che dopo un paio d'anni che non c'erano dichiarazioni o altro, sono usciti con la marcia del silenzio, che è anche lì una insegnata loro, che è quella che ha fatto più parlare di tanti discorsi. Altri zapatisti in cinque città hanno marciato tutti in silenzio, salivano su un palco con la bandiera messicana del 3N, pugno chiuso, e scendevano di là, senza una parola. Infatti ha fatto una cassa di risonanza molto di più tante parole. E da lì sembra che hanno dovuto comunicare, la mia impressione, poi magari è stata puntata, però nel senso, la mia impressione è stata quella. E così anche le squalità è stato, secondo me, un segno di forza anche al loro interno, soprattutto per i giovani, per altre cose, non dico però per fargli per importanza, fargli capire anche a loro stessi, oltre che a noi. Questi discorsi vari. Adesso parlo di squalità, che mi avete chiesto di squalità. Noi tre eravamo, siamo stati a festa di vantamento al Caracol Juventic, poi siamo andati a iscrivere, all'iscrizione ci siamo andati tutti alla Caracol della Garuccia, e per poi dividersi in varie comunità. La comunità dove ero io si chiamava Cantonera, era di 15 famiglie, di cui non tutte zapatiste, cioè dei 15 sì, dopo c'erano altre famiglie lì intorno con una chiesa evangelica che sbandonava i coglioni tutto il giorno, però tre giorni di fila tutto il giorno. E niente, questa è stata, era la, anche voltare qua, c'è stata, è vero che non c'è stata l'ufficialità del discorso della comandanza di qua di là, però i zapatisti sempre, come nelle mie esperienze, non ci tengono la cosa ufficiale, nel senso tra di loro, perché quando siamo arrivati nel Caracol, un pulmino alla volta, già dopo 10 ore che è sul carro bestiame, un pulmino alla volta, tutti in fila indiana erano là con la passamontagna, con il microfono, la banda, c'era la banda, evviva i studenti, tutti evviva i guardiani, evviva questo, evviva l'altro, ogni pulmino eravamo 20 circa, cioè, nel senso, per drammatizzare un po' il discorso, per far capire quanto ci tengono a queste cose. Il giorno dopo siamo andati nel villaggio, e nel villaggio cosa c'era? La banda del villaggio con tutte le donne, uomini, bambini, tutti in fila indiana, danno la mano a tutti. Quando è finita l'Espuelita, il saluto dal villaggio, quindi la banda, le donne, i bambini, per arrivare alla Garuccia con la banda, che con tutta la notte musica. È stata anche una festa in sé. Però quelle cose qua che tra virgolette snervano un po', fanno capire quanto ci tengono anche loro a riceverti e a stare con te. Quindi per quello che a me passa, che le cose che io non sopporterei mai qua, la mi scivolano tranquillamente, è un peccato venire a casa, se non è un po' per il cibo, però niente,
la... mettere il chilachila a colazione.
Sì, adesso... Io ero, niente, ero in questo villaggio a cui c'erano altri, tutto beccato per caso, non sapevo neanche che erano giù i compagni di Lugano, che parlano italiano fortunatamente, cioè, con loro ci trovavamo alle 4 del pomeriggio dopo aver studiato 2 ore al giorno, poi non capisco un caso di spagnolo, quindi nel senso, aver studiato 2 ore al giorno e fatto il caffettà, il milpa, tutte quelle cose, l'esercizio completare la partita di calcio. Era questo l'esercizio fatto tra studianti contro i zapatisti, ovviamente sempre perso, come tutti gli anni. Mi ha fatto un pareggio in 10 anni.
Non c'è storia.
Cioè, basket a Morelia, noi abbiamo vinto. Ci hanno fatto vincere.
E niente, quindi con loro ci trovavamo, raccontavamo un po' l'esperienza della giornata con gli altri. Il mio voto, lo guardiamo, dipende come si vuole, era un signore di 56 anni, quindi aveva fatto anche lui la clandestinità prima, e quindi era molto ferreo, non mi lasciava neanche al cesso. Neanche al cesso da solo. Ci sono riuscito a corrompere l'ultima sera con una Coca-Cola, mi sono 10 minuti. No, Stefano.
Un prato.
Sì, ho detto, poi tanto ti offro, tanto sospetto. Nel senso era molto ferreo, invece altri... hanno avuto un po' più libertà, tra virgolette. Però la cosa bella è che quando l'ho visto piangere anche lui alla fine dell'esperienza, quando c'erano, tra virgolette, le domande che poi si sono tramutate in ringraziamenti da parte della gente, cioè è stata una perde poi, nel senso, pianto anch'io alla fine. E niente, la mattina ci sono al caffettare, studio. La mia famiglia era composta anche di 9 bambini, avevo già, e più loro 2, 11, più eravamo in 2, noi, io e una ragazza messicana, 13, e più 2 volte anche venivo lì a mangiare, perché uno io e una ragazza, eravamo in 15, in 4 mura di legno, ovviamente non senza separe né niente. Quindi era una bella mescola, una famiglia molto povera, molto dignitosa. Infatti, nel senso, io ho mangiato parecchi fagioli, nel senso, però rispetto a altri che hanno avuto un menù un po' migliore, però adesso al di là degli scherzi, la cosa bella è stata che nonostante avevo tutti i suoi problemi, ha aperto la sua casa a altre 2 persone, più altre 2 volte, per condividere tutta questa storia. Hanno ucciso anche una gallina per mostrare. Ma poi in 15 abbiamo già tanto così, però... E niente, questa era l'iniziativa con loro. Ovviamente mentre studiavi potevi fare tutte le domande che volevi e ovviamente loro rispondevano a quelle che volevano. Perché parecchie volte ti dicevano non c'è scritto nel libro, non ti rispondo. Praticamente è così anche al termine della vita, come è sempre stato così, nel senso, è ovvio, le domande più, tra virgolette, quanti studenti sono tra di là, è ovvio che non ti rispondo. E niente, quindi questa settimana è volata via in una settimana e per poi concludersi sempre nella Garuccia, ci siamo trovati tutti. E se al primo giorno tutti i promotori dell'educazione spiegavano, tra virgolette, un po' i libri, al ritorno c'erano gli studenti che facevano le domande già preparate prima, scritte, facevano le domande, e poi i promotori dell'educazione erano pronti a rispondere alle domande che volevano. Altri dicevano, non ci dispiace, ma... Quindi niente, questa è stata, tra virgolette, delle scuole. Adesso faranno quello al secondo livello, terzo livello e quarto. Io ho 26 anni che non andavo a scuola, nel senso, spero di riuscirci a andare anche ai prossimi livelli, perché è stata un'esperienza nuova anche per chi è già stato tante volte in Ciapa, nuova. E niente, adesso faccio la parola a loro, poi c'è reso a Marco.
Ciao a tutti, io mi chiamo Marco, sarò ancora più breve di Caio, che sono meno abituato di lui a parlare in pubblico. E per me è stata la prima volta in Chiapas, nelle comunità zapatiste. Era era un sogno, era un viaggio che avrei voluto intraprendere prima o poi. E l'anno scorso con Caio eravamo d'accordo per un viaggio in Nicaragua, infatti prima di partecipare alla scuola si è stati in Nicaragua e c'erano da, tra virgolette, riempire altri 15 giorni. E visto che io avevo questo sogno di vedere la realtà zapatista, di provare a conoscere qualcosa in piccolo, ci eravamo organizzati anche per il Chiapas e poi è uscita parlando con Anna Maria che c'era la possibilità di partecipare all'escolita. E cosa devo dire rispetto a quello che hanno detto loro? Tante cose simili. Quello che mi ha colpito è stata sicuramente il lavoro che fanno nel quotidiano, il partecipare a quello che vivono le famiglie zapatiste, fuori, come dicevano tanti, fuori dall'esercito, da quello che sentiamo qua, proprio la base dello zapatismo, tutto quello che fanno giornalmente, la lotta quotidiana, il lavoro alla milpa, l'educazione, la sanità, tutto alla base, tutto in basso, tutto è stato bellissimo. E anche per me, nonostante altri viaggi alle spalle, sicuramente un'esperienza unica che non ho trovato in nessun'altra realtà. La mia scuola com'è stata? È stata in un popolo di 12-15 famiglie, un'ottantina di persone, eravamo 10 studenti in tutto, 4 messicani e 4 messicane, io l'unico italiano e una ragazza argentina. È stato bello non avere nessun italiano, perché almeno non c'è stato quel confronto che poteva essere anche un'esclusione rispetto al mettersi in comunità con tutti, e nonostante sapessi e so tuttora poco lo spagnolo. Però è stato bello, è stata veramente un'esperienza unica, come dicevo. E abbiamo fatto poco lavoro in realtà, siamo andati una giornata nella milpa a raccogliere il grano. Abbiamo studiato anche poco rispetto alle esperienze che mi hanno portato i miei compagni, praticamente solo qualche momento di libertà ci dicevano di dedicarlo allo studio, poi eravamo sempre in comunione, perché tutto quello che facevamo nella comunità lo facevamo anche con gli altri studenti, mentre loro no, facevano tutto da soli. Noi tutto assieme siamo andati un giorno a pesca con i guardiani e le guardiane e le ragazze, abbiamo fatto il pane in collettivo con le donne del villaggio, e abbiamo condiviso praticamente qualsiasi cosa, era condivisa fra tutti, e è una cosa unica che anche raccontare è veramente difficile, bisogna viverla. Non aggiungo altro perché sono timido.
Giorgio.
Ciao a tutti, mi chiamo Giorgio, sono stato ad agosto alla Escuelita, e come hanno già detto tutti gli altri, come capite è difficile trasmettere le emozioni che ognuno di noi ha vissuto, perché spesso sono racchiuse nei nostri ricordi, nel quotidiano che abbiamo vissuto, nei silenzi che ci sono nelle comunità e anche nel valore diverso che loro danno alla parola. E anche per me è stata un'esperienza unica, nonostante fossi già stato diverse volte in Chiapas per più di un anno, e questa è stata un'esperienza veramente in comunità, in comunione con le famiglie, con quello che sono adesso gli zapatisti. Purtroppo nell'immaginario si parla ancora troppo dell'esercito, ma l'esercito possiamo, diciamo, considerarlo una sorta di deterrente per quelle che sono le forti repressioni che quotidianamente vengono fatte nei confronti delle basi d'appoggio, ma quello che è lo zapatismo è autonomia realizzata in quelli che sono i contesti sia economici, con parecchia difficoltà, ma soprattutto nel campo della salute e dell'educazione. Quindi è veramente una cosa unica, e più che parlare, ho visto sulla pagina del Bario c'è il link a quelli che sono questi materiali, che sono quelli che ci sono stati forniti, che appunto per dirvi lo sforzo che è stato fatto, oltre appunto all'Esquilita veniva chiesto in agosto solo un contributo di 7 euro per quelli che sono tutti questi materiali che sono stati prodotti grazie ai mezzi indipendenti, e poi dopo tutto quello che era le spese di trasporto, di alimentazione nostra e di tutta quella che è stata la struttura era a carico delle comunità. Una cosa interessante era appunto quella che ognuno di noi aveva un guardiano, spesso e volentieri erano ragazzi giovani, donne con bambini, anche neonati, e questo guardiano era la nostra porta di comunicazione con quelle che erano le comunità, perché anche un po' con una scelta che ironicamente dico sadica, è stato deciso che le famiglie parlassero solo nella lingua indigena. Ci sono cinque lingue indigene diverse, quindi per noi, anche per chi parlava spagnolo, diciamo, la scelta era stata quella che fosse solo tramite il VOTAN questo scambio, in modo che, come è stato rimarcato da loro, anche noi potessimo metterci nei loro panni di quando andavano e quando vanno ancora oggi a rapportarsi con le istituzioni governative che disprezzano le lingue indigene. Quindi che dirvi, appunto questa era come se fosse la prima elementare, e hanno annunciato che ci saranno altre date. È possibile che sia in aprile, più probabilmente o quasi sicuramente ci sarà qualcosa in agosto, quindi se avrete la possibilità di fare questo sforzo di poter essere presenti, comprovare con mano cos'è l'autonomia, consiglio veramente, l'augurio è quello che possiate fare un'esperienza del genere, e è un'esperienza che è stata decisa anche dai Compass che avesse una durata di meno di una settimana, perché si rendono conto di quanto sia importante lo sforzo per la gente da tutto il mondo di arrivare lì a livello economico, a livello di tempo. La cosa positiva anche in questo caso che mi piace sottolineare è che rispetto ad altre attività, altri tra virgolette eventi che sono stati fatti dagli zapatisti, in questi appuntamenti ha risposto molto i giovani messicani, perché purtroppo in altri eventi internazionali ci si trovava fra europei, cioè ci si trovava in un melting pot, però con molta presenza di stranieri, mentre in queste date c'è stata una presenza prevalentemente messicana, e quindi a maggior ragione gli stessi messicani fanno fatica a ritagliarsi tempo e lo sforzo economico di arrivare, quindi anche se per noi, logico, ci viene più comodo cercare almeno 2-3 settimane, ci sono quei 5 giorni, comunque credo che per chi si avvicina al Chiapas per una prima esperienza sia un'esperienza straordinaria, poi per chi ha più tempo c'è sempre modo di poter collaborare e di far presenza nelle comunità.
Volevo soltanto sottolineare la situazione in cui tutto comunque questo avviene. È una situazione di comunque continua repressione, continui attacchi, le comunità sono sottoposte quotidianamente a repressioni, azioni di controinsurgenza. Le strategie cambiano come cambiano i tempi, non avvengono più gli attacchi diretti da parte dell'esercito federale come eravamo abituati noi vecchi, anche Michele è uno dei fondatori dei primi accampamenti civili per la pace, dove l'esercito arrivava con i carri armati e i blindati direttamente nelle comunità e bisognava proteggere gli indigeni proprio dagli attacchi diretti armati dell'esercito. Si è passati adesso a delle forme molto più sottili. Negli ultimi anni sono stati introdotti dal governo in Chiapas nuclei familiari provenienti da altre, anche da altri stati, ai quali vengono consegnati documenti falsi di proprietà della terra perché si insedino sulle terre che comunità zapatiste hanno recuperato dopo la sollevazione, oppure comunità che già lì vivono da sempre, da secoli, per creare conflitto. Come dicevo prima, soldi a pioggia per comprare e creare appunto divisioni, arresti con accuse false di omicidio contro attivisti zapatisti o simpatizzanti zapatisti. E l'importanza del sostegno dell'informazione la si sta provando in tutti questi anni, anche se appunto non è più di moda, quindi non è così diffusa, perché le denunce avvengono tutti i giorni e io vi posso garantire che a livello europeo, a livello mondiale, ogni volta che c'è un attacco contro le comunità, contro un simpatizzante, contro chi viene arrestato, partono denunce in rete, denunce che fanno riferimento ai centri dei diritti umani in Chiapas e in Messico, per cercare di arginare, di sostenere la resistenza di queste popolazioni e aiutare a contrastare questi attacchi che sono quotidiani. Vi garantisco, quotidiani. In mezzo a questo sono riusciti a perseverare, a resistere, a creare quello che hanno creato, perché in pochissimo tempo, perché 20 anni sono tanti, ma assolutamente sono pochi, considerate le condizioni. Quando i primi volontari sono scesi in Chiapas nel 95, quando le comunità indigene erano circondate dall'esercito e quindi hanno chiesto aiuto alla comunità internazionale, le condizioni erano incredibili. Analfabetismo totale, e adesso siamo alla seconda generazione di maestri indigeni locali. Non esistevano, non dico cliniche, ambulatori, non esisteva niente. I bambini non venivano battezzati perché non riuscivano ad arrivare ai 3 anni. Quando arrivavano i 3-4 anni, allora ok, diamo il nome, ti battezziamo, perché tanto chi lo sa quando. Nelle comunità zapatiste siamo arrivati al punto che i bambini non muoiono più, sono vaccinati. E questo in 20 anni, e questo in 20 anni non di vita pacifica, ma di continua persecuzione, repressione, minacce, uccisioni. Ma con questa loro convinzione, con questo ideale, che non è l'ideale politico inteso come ideologia, ma proprio il perseguimento del rispetto dell'altro. Sono quei 4 valori, la giustizia, la democrazia, il rispetto per l'altro e l'autodeterminazione, che veramente sostengono e fanno andare avanti questo processo nonostante tutto. E la testimonianza non è propaganda, ma addirittura con l'Esquilita c'è la testimonianza diretta di tutta una comunità internazionale che ha potuto vivere e provare direttamente cosa è significato questo e come questo avviene in queste condizioni.
Volevo dire, semplicemente una cosa velocissima, per dire quello che diceva Anna Maria è reale, ma poi giochi con l'assurdo, perché da un lato in Chiapas succede questo, nel resto del paese lo zapatismo in qualche maniera quasi negato, no? Cioè, eravamo lì il 1 gennaio del 94,
non c'è stato un giornale nazionale che avesse un trafiletto o qualcosa, se tolta la Ornata e poco altro, che citasse i 20 anni dello zapatismo. Adesso io, a parte tutto, è una cosa che ha una rilevanza mondiale, e cioè è proprio una precisa scelta negare l'esistenza di questo movimento. Il giorno prima che partissimo in televisione, gli unici due giorni che abbiamo avuto accesso alla televisione, cioè non è stata una mancanza, anche perché il sistema della comunicazione in Messico, cioè probabilmente in Italia, nonostante 20 anni di berlusconismo, siamo a un livello di grande libertà di stampa. Un servizio su Televisa, che è una delle televisioni credo peggiori, cioè che si possa pensare, durava tipo 9 minuti. Un'intervista a un ex zapatista che ha fatto la marcia, un'intervista a un membro della giunta del buon governo di Morelia, e comunque con le domande che hanno fatto anche all'ex zapatista, cioè l'ex zapatista non è riuscito a dire niente di negativo sull'organizzazione. Fanno: perché l'hai lasciata? Perché dopo 20 anni ero stanco, ho accettato questa cosa, cioè nel senso questo, no? Allora poi mettono una tabella, cioè 3 tabelle, 4 erano di età, che sono allucinanti, perché nel senso c'era, no, però le comunità zapatiste sono ancora le più povere, accesso alla corrente, comunità e famiglie zapatiste 8,7%, comunità non zapatiste 9,3%, cioè nel senso con delle percentuali di differenza che, se uno pensa che c'è stato nel periodo di Calderon, il periodo quello subito prima di questo presidente, finito nel 2012, ci sono stati 4 programmi di sviluppo delle popolazioni indigene, cioè diversi milioni se non miliardi di pesos investiti per creare sviluppo nelle comunità, e la differenza tra le comunità zapatiste e quelle non zapatiste non superavano mai l'1%, per arrivare alla natalità, alla mortalità infantile e all'alfabetizzazione, le comunità zapatiste erano avanti. Poi tutto quel servizio cercava di dimostrare che erano ancora le più povere, quindi le ZLN non era riuscito a fare niente, e questo ti fa capire che quel poco che c'è è proprio una costruzione anche mediatica del fatto che debba essere combattuto. E l'ultima cosa, poi ovviamente chiudo, che l'hanno ripetuto in tanti, i tempi. E secondo me la questione del tempo è una questione che dovrebbe farci riflettere, perché in 20 anni di storia anche gli appuntamenti, quelli diciamo scelti e voluti dalle ZLN e dalle comunità e non dettati dagli attacchi, si contano sulla punta, cioè fai fatica ad arrivare a 10, cioè anche un... Cioè, tempi prima di scegliere di fare un qualcosa, sia per i livelli loro di democrazia interna che sono molto lunghi, ma sia per un rispetto dei tempi assolutamente lunghi, scelti da loro e potenti. E questa cosa qua secondo me ci dovrebbe far riflettere quanto noi, che ormai siamo la società che anche con le comunicazioni smartphone, Facebook, Twitter, tutte queste cose qua, per cui le informazioni e le cose viaggiano alla velocità della luce, quanto magari siamo incapaci poi di prenderci il tempo per fare le rivoluzioni, quanto invece in tempi più lenti, che sono opposti ai tempi del capitalismo e di quello che ci viene imposto, le rivoluzioni vengono fatte, e in generale un po' tutto il Sud America, tutta l'Asia e tutta l'Africa, che sono posti ancora in cui di rivoluzioni si può parlare o di momenti di rivolte forti, hanno un rispetto dei tempi completamente diversi dal nostro. Quindi un pezzo di riflessione che secondo me dovremmo prendere, che se proprio si vuole prendere, che secondo me, come dicevo all'inizio, lo zapatismo non fai CTRL-C, CTRL-V come col computer, lo prendi, lo copi e funziona come nessun movimento sociale, neanche spostato di città, figuriamoci di Stato o continente. Cioè, la scelta dei tempi, la capacità di riprenderci tempi e spazi nostri e non subirli.
Volevo dire una cosa molto breve, ma che secondo me anche questa serata ci dà un po' le coordinate su come muoverci nel momento in cui ci occupiamo di conflitti spesso che sono anche lontani dai nostri territori. Per l'idea di internazionalismo, è comunque un internazionalismo che a mio parere emerge molto chiaramente stasera, che non va a dare una mano ai più poveri, al terzo mondo, eccetera, ma è un'idea di relazionarsi tra pari e spesso ci si aiuta a vicenda, si capisce a vicenda. Mi sembra che le riflessioni di stasera sono tutt'altro che un'esaltazione dello zapatismo in sé per sé, ma sono la riflessione di compagni che si sono rapportati semplicemente con altri compagni che vivono lontano da qua, da cui possono imparare e a cui possono insegnare reciprocamente. Questa è una maniera di fare l'internazionalismo, secondo me, molto diversa da quella che tante volte ha contraddistinto anche il movimento, che si è mosso molto di più rincorrendo le emergenze, per cui di colpo nel 98 eravamo tutti in piazza per Ocalan per poi scordarcelo nelle carceri turche, eravamo tutti zapatisti per poi un po' scordarci anche del Chiapas, o piuttosto che palestinesi quando si bombarda Gaza dimenticandosi dopo. E questa, probabilmente, questa relazione anche col tempo, questa strategia del caracol, per cui della lentezza ma della determinazione di non fare un passo indietro, di essere disposti anche a fare piccoli passi avanti, dimostra un altro tipo di approccio alla politica, un altro tipo di approccio anche alla solidarietà internazionale. In questo spazio abbiamo fatto un'iniziativa sul Kurdistan, abbiamo fatto un'iniziativa teatrale sulla Palestina, in questo spazio parliamo di baschi, non ci interessa parlare di colpo soltanto di un paese, ci interessa mantenere viva l'attenzione rispetto a quello che succede ovunque, per imparare e per poter scambiarsi comunque e dialogare con qualsiasi situazione. Questa cosa permette di superare l'emergenza, di superare anche un certo modo di fare internazionalismo che spesso diventa in voga, di moda, eccetera, e poi tramonta, ma è un approccio continuativo e grazie anche al lavoro di compagni che in questo caso lo ripeto, ma secondo me è abbastanza importante, che si dotano di organizzazione anche minima e che lavorano in continuità su un tema senza annullare un colpo su questo ambito. Lascio la parola perché credo che qualcuno volesse intervenire, e a chiunque chiaramente per fare domande, considerazioni.
Non arrivo, credo.
Ciao a tutti, scusate, non ho fatto le scuolita, ma sono stata in Chiapas in un viaggio del commercio ecosolidale in cui agli inizi stavamo portando un po' di sostegno alla, adesso mi sfugge il nome in italiano, Aumentica la terapia.
Alla clinica.
Sì, grazie, scusate, ho dei film. Ma da anni vado avanti e indietro dal Messico per motivi personali, comunque conosco Anna Maria e sostengo la cosa, anche se non mi espongo troppo, per motivi che credo siano ovvi, basta guardarmi. E comunque lavoro all'interno di altri gruppi che hanno a che fare con sottogruppi che dagli zapatisti sono tenuti in buona considerazione, cioè i gruppi, per esempio, dei cartoneros, di quelli che raccolgono in cartone, i gruppi, per esempio, che hanno a che fare con la prostituzione, con l'omofobia che in Messico non ha uguali, credo, che in altre zone. Faccio parte di gruppi di quella che viene detta danza tradizionale, o comunque la danza che discende direttamente dai nahuas, cioè da quelli che noi chiamiamo aztechi. Quello che volevo dire, riprendendo un po' il discorso di Andrea.
Scusa,
perdonatemi, ma io non mi sono olvidato. Era proprio questo, che riguardava il fatto che questi gruppi sono entrati piano piano a far parte di quello che è il processo di attenzione verso la società civile da parte degli zapatisti, ma proprio per la disattenzione dei media voluta, assolutamente, proprio per la mala informazione o comunque la denigrazione, per esempio, da parte di Televisa, da molti parti di molti altri mezzi di comunicazione. Sì, è vero che a Città del Messico ci sono molti gruppi che si rifanno allo zapatismo, appunto gruppi di cartoneros, di prostitute, prostituti organizzati, eccetera, eccetera, ma molti altri li rinnegano, lottano contro di loro, cioè a me interessava dirvi questo perché è una cosa che da esterna insomma mi sembra assurda, perché da esterna mi sembrerebbe, come dire, non so bene la parola giusta, però comodo appoggiarmi a un'organizzazione che da 20 anni resiste al malgoverno, che da 20 anni gli dà filo da torcere, pur non muovendo, a parte il primo momento, pur non, appunto, non muovendo cannoni, non muovendo fucili, non ferendo e ammazzando nessuno, mentre invece da parte loro c'è tutta questa assoluta diffidenza, enorme diffidenza, perché comunque quello che si dice è: sì, certo, ancora le prove non sono state trovate, ma sicuramente Marcos è filo governativo, è pagato dal governo, loro ricevono gli aiuti governativi e prima o poi, scusate l'espressione, ce la metteranno nel, esattamente come tutti gli altri. Per cui veramente per me, che vivo un po' di qua e un po' di là, insomma, è davvero, come dire, duro e difficile trovarmi a non combattere, sbagliata la parola, però a cercare di far capire, di far vedere i segni di quanto non sia vero questa, cioè a dover io fare controinformazione su informazione che viene passata giornalmente, che viene ignorata, che viene, ecco, non so quale apporto possa essere all'interno di questa serata, però ecco, mi sentivo di dirvi questa cosa per dirvi quanto è difficile e perché forse sembra che lo zapatismo sia solo un chiapas, quando in verità non è vero, insomma sta comunque camminando, sta comunque marciando, e sicuramente ci sarà un primo di gennaio non so cosa in cui apparirà anche negli altri stati del Messico. Spero. Ok, scusate.
C'è anche tanto filo che può arrivare.
Intanto approfitto per se qualcuno si è incuriosito o volesse solo approfondire o restare informato su quello che succede nei territori, su quello che succederà con l'esquelita, c'è una pagina web, basta in Google cliccare Chiapas Bergamo, la prima che appare è la pagina chiapasbg.wordpress.com, dove in questa pagina sono contenuti dal 1994 ad oggi non solo i comunicati, le denunce eccetera, ma le notizie quotidiane dai territori, le informazioni e tutto quanto, insomma c'è tutto. Ecco, continuo ad approfittarne. È stato accennato prima ad un libello del 1997 che scrisse il subcomandante Marcos: la quarta guerra mondiale è cominciata. Invito a scaricarlo, a leggerlo, perché veramente è illuminante se pensiamo che è stato scritto nel 1997. Proprio è un'analisi molto lucida dei processi economici che probabilmente nell'altro continente erano cominciati prima che in Europa, nei quali siamo immersi ormai adesso, sommersi, ecco. Quindi è tutto, trovate tutto scaricabile nella pagina. Ah, ci sono, in occasione della marcia che ha portato la comandanza e le ZLN per tutti gli stati del Messico, sono stati realizzati vari materiali, vari lavori, e c'è un DVD realizzato anche quello, Bergamo dai Natalia, da una giovane giornalista bergamasca, che Francesca Nava, che ha fatto un bel documentario che è ancora valido, perché è tuttora valido nella descrizione del processo di avanzamento nell'autonomia in costruzione, e qui al Vario sono a disposizione alcune copie del DVD, se qualcuno è interessato invito anche a prenderne visione, perché è interessante per farsi un quadro, un'idea di cosa abbiamo parlato, insomma, e della storia.
Il DVD è qua da vedere.
Ah, è Francesca Nava.
L'altro Messico.
L'altro Messico, sì.
Era la campagna.
Sì. Ah, va, no, va bene, infatti, cioè, cambia poco poi, voglio dire, non è che...
No, perché lo sappiamo, è diverso.
Ma si dice, no, cioè, nel documentario, cioè, se uno vede, cambia poco, se non è lavorato. Adesso perché questo mi mancava, mi toccava comprare, adesso torno. Vabbè.
Mi incuriosiva quello che aveva detto prima sul fatto che le comunità dello zapatismo condividono le cose che hanno, e volevo approfondire questo punto, cioè è un qualcosa di sistematico, qualcosa che fanno spontaneamente, usano il denaro tra loro oppure scambiano o comunque condividono, cioè come se avessero una specie di magazzino comune, perché penso che, cioè, pur essendo magari una delle cose più diverse dal nostro sistema, magari potrebbe essere qualcosa di sperimentabile in un certo senso.
Si parte da una situazione, le comunità indigene hanno già per tradizione, per cultura, per tradizione secolare, il parlo del Messico, quello che conosco, il concetto della proprietà comune della terra e quindi della coltivazione anche in comune. In questo caso, con l'avanzamento del processo dell'autonomia, addirittura è stata creata una forma di economia interna, diciamo. Cioè, ci sono le banche zapatiste, la banca zapatista, adesso, detto così sembra che ci abbiano le banche, comunque una forma di... Sì, la Bampas. Una forma di banca che viene utilizzata per finanziare anche le necessità delle varie comunità, per fare piccoli investimenti, visto che ci sono cooperative zapatiste che si occupano della commercializzazione del caffè. Infatti si vende anche qua il caffè zapatista tramite anche i compagni tedeschi, tutto un giro, per, cioè il caffè Rebelle, quindi si vende il caffè zapatista, e per utilizzare ovviamente i proventi per le necessità delle varie comunità, quindi partono già avvantaggiati rispetto a noi che non abbiamo la cultura del bene comune inteso come quello che mio è tuo e quello che mio è mio e basta. Però man mano sono avanzati, sono arrivati anche a questo punto. Non è una moneta loro, ma è proprio la gestione comune anche della risorsa economica moneta, quindi con la banca. Perché, non voglio essere cattiva, sono anche maniacali in questo senso, tutto deve essere documentato, tutto deve essere, non dico provato, ma deve essere trasparente. Il comandare obbedendo significa che chi è incaricato, nominato a ruoli di gestione o comando deve essere molto più trasparente di un'altra persona, al contrario di quello che avviene da noi, perché sono incarichi di governo a rotazione, proprio perché tutti devono imparare, ma anche facendo questo ovviamente tutto deve essere limpido e deve essere il più corretto possibile. Ecco, in questo senso il comune. La forma di terra heidale si chiama, è proprio atavica. Il possesso di terra da parte dei terratenientes era qualcosa di innaturale anche prima. Il possesso della terra non esiste per cultura per loro, quindi il riappropriarsi, il primo gesto dopo l'insurrezione è stato proprio il riappropriarsi delle terre che erano state rubate dai terratenienti, dai bianchi, da gente che...
Anche nei nativi nordamericani non c'era, cioè
per loro sì. Non c'era il possesso della terra.
Esatto, cioè non esiste che tu la terra, cioè la cosmologia, no? Cioè la terra madre, non esiste che tu possiedi la terra, siamo noi della terra. E da qui poi ovviamente modernizzando e avanzando, comunque il concetto poi di gestione delle risorse economiche è in questo senso, tutto è in comune.
Posso aggiungere? Poi una cosa anche importante e centrale in questa cosa, che la data del 1 gennaio del 94, cioè c'è anche tanti livelli simbolici, tra cui un po' l'entrata in vigore del NAFTA, ma anche il NAFTA, che è il trattato di libero commercio del Nord America, si è portato dietro l'anno prima la modificazione dell'articolo 27 della Costituzione messicana, che era quello che era l'unico articolo praticamente figlio della lotta di Zapata e Villa, sconfitti poi, perché escono sconfitti dalla rivoluzione messicana, ma quello che consentiva il possesso dei campi ejidali, quello che diceva Anna Maria, che è un concetto che per noi non esiste, no? Che è proprio quello, il campo collettivo, il campo che non ha proprietà, è proprietà della comunità. E infatti non è un caso che poi, cioè, poteva iniziare, probabilmente sarebbe potuto iniziare il 2 febbraio come il 1 gennaio, cioè nel senso, poi è stata una scelta simbolica, anche perché il NAFTA si portava dietro questa cosa che avrebbe reso ancora più difficile la vita degli indigeni, perché avrebbe cancellato anche l'ultimo diritto e l'ultima possibilità di chi ce l'aveva, anche se l'ha dimenticato dal mondo, nel senso, questa cosa qui era una roba intoccabile e simbolicamente andava a toccare anche l'ultima cosa. Una delle ultime cose, perché poi le ultime cose le stanno toccando oggi grazie alla modifica di quell'articolo, ovvero il petrolio come bene di Stato e la riforma educativa, perché figlia della rivoluzione, il Messico per anni ha avuto, oltre i campi ejidali, il petrolio di Stato e l'educazione gratuita per tutti. Cioè, tanto che c'è un istituto universitario, l'UNAM, Città del Messico, che è talmente grosso che per poter, cioè, che è gratuito per tutti, però per poterti iscrivere c'hai i corsi, cioè hai gli esami d'accesso, perché non potrebbe dare spazio a tutti. Però tutto anche questo attacco a questi ultimi diritti è iniziato con la riforma agraria, che è stato un passaggio fondamentale, perché poi la prima cosa che hanno fatto gli zapatisti, oltre al lato simbolico di occupare delle città, è stato occupare militarmente i campi con cui oggi vivono. Quindi è proprio una mentalità, come diceva benissimo Anna Maria, di partenza molto diversa dalla nostra, molto più simile alla vita contadina di chi probabilmente anche qua in Italia ancora vive in quella dimensione, per cui comunque c'è un equilibrio che funziona solo se tutti stanno bene, cioè se adesso c'è oltre alla Manpax, per cui nelle comunità se c'è un problema stagionale, piogge, calore o meno, per cui dei coltivi vanno a vuoto, le altre comunità o gli stessi membri della stessa comunità risarciscono il compagno che o se ci sono problemi con i paramilitari che espropriano il campo, cioè è proprio una concezione completamente di partenza diversa che aiuta, infatti si chiamano da sempre comunità indigene, cioè anche proprio il concetto di comunità è una cosa che si portano dietro e dentro da sempre, questo sicuramente è un aiuto.
Ecco, tu avevi, scusate, accennato al fatto di poter essere un modello, eccetera, è stato ripetuto più volte e anche in uno degli ultimi comunicati prima dell'esquelita questa avvertenza. L'esperienza zapatista vale lì, in Chiapas e neanche in Messico, cioè così com'è, è valida lì, non è replicabile, è impensabile pensare che appunto sia esportabile. Quello che è utile, e parlo anche per esperienza personale, è che è di ispirazione, cioè noi dall'esperienza zapatista possiamo prendere ispirazione per poter poi agire nelle nostre realtà. Prendere come modello esportabile il loro è, come qualsiasi penso modello fuori, è assolutamente, è un errore, punto, chiuso.
e loro stessi, e soprattutto nel periodo in cui era di moda, quindi se ne parlava, ma anche adesso, proprio in uno degli ultimi comunicati prima della scuola, si chiariva ancora questo, cioè non pensate di esportare questo modello, va bene qui, in questo momento, in questo periodo e qui. Quello che può essere preso è un'ispirazione. Parlo appunto per esperienza personale, perché quando io mi sono avvicinata nel 95, da lì ho capito niente, perché non si riesce mai a capire fino alla fine effettivamente, però tutta l'esperienza che ho fatto con loro, che faccio con loro, tutto quello che ho vissuto mi è servito e continua a servirmi qua. Cioè non come copiare un modello, che qui sarebbe impossibile, ma veramente ho imparato poco, ma qualcosa ho imparato per poter agire qua nella mia realtà, in quel poco che faccio. Per esempio, stando con loro, non so se si è capito, si impara moltissimo l'ascolto. Noi siamo abituati, io stessa, no, a parlare, a parlarci addosso, a non ascoltare. E con loro si impara, a volte tuo malgrado, ma poi lo capisci dopo, ad ascoltare e a riflettere. A parlare veramente poco, ascoltare, riflettere, respirare prima di parlare, tanta pazienza. Io ero una che anche nelle assemblee in azienda, calma, il sangue freddo, rifletti, poi magari rispondi dopo, però prima vedi, e ascoltare anche chi, con qualcuno con il quale non sei d'accordo, tu lascialo parlare, ascoltalo, magari qualcosa ti arriva lo stesso. Imparare ad ascoltare, imparare la pazienza, la perseveranza, la costanza. È questo, cioè, per me personalmente sono stati una grandissima ispirazione, anche se ho imparato solo questo, sono contenta di questo, ecco. E loro puntano a questo, cioè che se possono essere utili lo siano come ispirazione, per loro penso che sia al massimo, e poi chiedono la solidarietà, perché come ho detto prima, purtroppo vivono in una situazione di repressione continua.
Una cosa a proposito di repressione, proprio che si senta, però quando sono stato nel 95, uno delle piaghe delle comunità, io stavo a San José del Rio, che era un po' la porta, e praticamente arrivavano i camion che portavano il materiale, cose, perché nelle comunità, e San José, essendo uno dei villaggi zapatisti piuttosto compatti, faceva un po' da guardiani che fermavano i camion, e ho assistito a decine e decine di distruzioni di intere casse di alcol. L'alcol era una grossa piaga nelle comunità all'epoca, volevo capire se, ed era mirata, nel senso che era uno dei metodi anche di utilizzo del controllo sociale molto forte da parte del governo e così. Volevo capire se, stando appunto voi a contatto tutti i giorni in queste esperienze, avete riscontrato che questa cosa c'è, avete, c'è ancora, è molto forte, oppure sono riusciti a combatterla, perché ecco, per quello che ho visto io nel 95, era comunque una delle cose che, al di là di tutto quello che succedeva, però quello era un fattore ovviamente sociale diverso dalla repressione classica, che per quello che avevo visto loro avevano individuato che era molto più pericoloso, perché rovinava le famiglie, ovviamente sappiamo già gli effetti, non è già fare la tavola rotonda sull'arco, però in quel caso lì era proprio in una situazione totale di, nel 95 appunto a San José non c'era nulla, era un disastro, probabilmente avendo fatto tante strutture hanno superato, per volerlo capire proprio se c'era o c'è ancora.
La prima cosa che hanno fatto, infatti nel 95, quando ci fu un'offensiva militare contro le comunità indigene pesantissima, e per questo si chiesero l'intervento della Croce Rossa Internazionale e l'intervento degli osservatori internazionali, nel 95 la situazione era quella appunto originaria, dove nelle comunità indigene veniva fatto entrare l'alcol per annichilire, per, insomma, immaginatevi il disastro. Una delle prime cose che è stata fatta dagli zapatisti è stata la proibizione assoluta nelle comunità di consumo di alcol, di introduzione di alcol, di coltivazione di droga e di consumo di droga. Anche adesso, ancora adesso, è valido.
Quindi non è replicabile qui.
Non è replicabile. Non si può. Non si può. Quando si entra nei caracoli, in una comunità zapatista, il cartello che si incontra per la maggior parte delle volte è: qui si proibisce l'introduzione di alcol, il consumo di alcol, la coltivazione di droga, anche perché con il pretesto di coltivare marijuana, ovviamente il pretesto è valido per far arrivare l'esercito e combinare quello che combina l'esercito. È stata anche una delle regole, uno degli articoli della legge rivoluzionaria delle donne, che le donne hanno voluto fortemente, perché l'alcol rendeva gli uomini, immaginiamo insomma cosa. Ed effettivamente anche a me è successo a Santo Tomé del Rio, dopo i primi anni in cui, quando si trovava qualcuno un po' alle grotto, lo si metteva nella prigione nel villaggio a smaltire la sbronza e poi a trascorrere la settimana successiva a lavorare per tutta la comunità, effettivamente non si beve, no, anche perché non si può. Anche gli internazionali che arrivano, se vengono scoperti con una lattina di birra, vengono espulsi immediatamente dalla comunità. Cioè, quindi si sa, queste sono le regole assolutamente ferree. Non si demonizza l'uso, cioè non si demonizza che uno beva. All'interno delle comunità questa è la legge: non si beve, non si consumano droghe, punto. Proprio per il significato anche che questo è avuto, e la cosa si è consolidata. Non ci sono più ovviamente questi casi, però
il fatto che qualcuno sia zapatista e qualcuno no all'interno del comitato, cioè, comunque c'è questa differenza, che qualcuno lo consuma,
sì,
qualcuno
sì,
non,
sì.
C'è questa,
i non zapatisti filo governativi ovviamente hanno tutto uno stile di vita loro, che purtroppo questi sono comunque dati. Nelle comunità o nelle famiglie filogovernative esistono ancora malattie, soprattutto infantili, che nelle comunità zapatiste non ci sono più.
È tardi.
Ci diamo una serata, ringraziando tantissimo tutti quelli che sono intervenuti, e rimane l'appuntamento del mercoledì al Barrio, che alterniamo. Il prossimo mercoledì ci sarà la presentazione di un romanzo, che è Ruggine, presente l'autore tra l'altro, che è ambientato negli ambienti della marginalità, dell'esclusione a Bergamo, e la settimana dopo invece del mercoledì l'iniziativa sarà giovedì, e saremo lieti di ospitare due compagni, una compagna che vengono da Amburgo a raccontare l'esperienza che ha vissuto questa città negli ultimi, dal 21 dicembre fino al 14 gennaio, c'è stato il coprifuoco, la zona rossa istituita, e avremo un legame diretto, una testimonianza diretta da parte di questi tre compagni che verranno a Barrio, e gli incontri continuano, state aggiornati. Grazie a tutti.